Sì, assolutamente sì. Innanzitutto, beh, grazie dell'invito e buongiorno.
Ciao.
Allora, il dato politico che riceviamo dal negoziato che è in corso in questi giorni a New York è che le imprese americane sono insoddisfatte dei risultati raggiunti fino adesso dai negoziatori perché loro vogliono un'apertura chiara e definita dei nostri mercati alle loro esportazioni. Questo in settori molto sensibili come la chimica, le automobili, l'agricoltura e tutto il settore delle regole di qualità, degli standard, in particolare gli standard ambientali e gli standard sociali, che chiaramente costituiscono per noi una garanzia di diritti e per loro un costo di impresa che nel loro paese non
Non
supportano.
esiste.
Allo stesso modo i grandi gruppi europei, in particolare per quello che riguarda l'energia, la finanza e gli appalti, sono insoddisfatti di quello che stanno ricevendo dagli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, per esempio, nel caso degli appalti, stanno dicendo gli appalti degli Stati che fanno parte dell'Unione, noi non li apriamo alle vostre imprese, apriamo soltanto a livello federale e diciamo che il grosso della polpetta invece degli interessi è ancora negli Stati Uniti perché sono loro che gestiscono ad esempio le strade, gli acquedotti, gli elettrodotti, eccetera. Quindi c'è un fortissimo conflitto in realtà, oltre al solito, c'è cioè quello delle organizzazioni ambientaliste, dei sindacati che sono preoccupati ma ormai da mesi dalle due sponde dell'Atlantico, anche da parte dei portatori di interesse. Questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che Obama, innanzitutto per dare un segno ai suoi di forza, ha scelto un interlocutore, cioè ha scelto Merkel, individuando in Merkel il capo dell'Unione Europea. E quindi all'americana ha
Forse non ha torto.
deciso di parlare con lei e di trovare un accordicchio. In realtà è un accordicchio che sta più a livello di chiacchiere che non di carte, perché le carte sono ancora distanti, noi le stiamo monitorando minuto per minuto, però come sappiamo la propaganda funziona più dei fatti e quindi lui è venuto qui a dire volete il TTIP, ha fatto peraltro in Italia girare i suoi ambasciatori, hanno visitato tutte le regioni, diciamo quelle più strategiche, quindi Piemonte, la Toscana, l'Emilia Romagna, eccetera, a dire voi volete questo accordo che vi serve tanto perché noi siamo un grande mercato? Beh, allora dovete abbassare le vostre richieste sulle tutele e le regole e dirle al Parlamento europeo.
Poi, in questi giorni ho continuato a leggere sui siti, soprattutto c'è stato un articolo ieri dell'Huffington Post, ma prima era uscito uno sulla stampa che era invece molto incensatorio, cercava anche, e infatti l'Huffington Post rispondeva a quello, il titolo addirittura era Perché serve l'accordo sul commercio e cercava qualsiasi pretesto per riuscire a sponsorizzarlo. Però c'è uno studio della Bertelsmann Foundation, che è tra i sostenitori oltretutto del TTIP, che parla di rischio della trade diversion, cioè del riorientamento dei flussi commerciali, che forse è il motivo alla base della manifestazione che ci sarà la prossima settimana, perché è quello che in particolare colpisce l'agricoltura, nel senso che probabilmente con lo spostamento di grosse partite agricole al di là dell'Atlantico potranno sostenerle solo dei grossi gruppi, mentre invece i piccoli produttori si troveranno a non avere neanche più i loro clienti europei, non so, lo scambio tra Italia e Germania potrebbe diminuire perché invece si sposterebbe sul transatlantico. È questo un po' il motivo per cui si va alla manifestazione per l'agricoltura in particolare?
Sì, la manifestazione in realtà ha due obiettivi, quello di dire la verità, e quindi uno degli obiettivi è quello della trade diversion, e chiaramente questo fa sì che al nostro fianco ci siano per esempio tanti produttori, tante piccole e medie imprese, considera che diciamo, collateralmente alla manifestazione noi allestiremo un mercato free TTIP, proprio con produttori agricoli ma anche artigiani, che saranno lì per dire: guardate che noi rischiamo di perdere l'unica opportunità che in questi anni ci hanno salvato dalla crisi. Consideriamo peraltro che 2/3 delle imprese italiane di tutti i tipi vendono al massimo in Europa, e che diciamo quel miracolo di esportazioni verso gli Stati Uniti che ci vendono, no, col famoso 20% di aumento di esportazioni negli Stati Uniti solo nell'ultimo anno, è fatto da essenzialmente un pugno di imprese che lavorano su 4-5 prodotti, tra i quali 4 agroalimentari, che sono il prosciutto di Parma, il parmigiano reggiano, il grana padano e il prosciutto San Daniele. Quindi noi per 4 prodotti rischiamo di mandare in malora il grosso del nostro mercato in Europa. E questo, diciamo, la dice lunga sul tipo di lobby alle quali anche il nostro governo sta facendo pressione, anche se notiamo che Renzi, che era uno dei più grossi campioni del TTIP, ultimamente sta correggendo il tiro e dicendo, infatti in questo viaggio recente di Obama, da gran furbacchione, ha detto: occhio però che a noi interessano comunque anche le nostre tutele. E questo, insomma, è un dato politico da rilevare, soprattutto quando parte appunto da un grande opportunista come il nostro Presidente del Consiglio. Sicuramente la perdita di spazi di mercato all'interno dell'Unione Europea è un grosso del nostro tema, però il nostro tema è anche per esempio la perdita dei posti di lavoro. Consideriamo che mentre gli studi appunto come quello della Bertelsmann dicono che, per esempio, facendo tutta una serie di calcoli abbastanza suggestivi, si potrebbe arrivare a guadagnare in Europa circa 2 milioni di posti di lavoro in più, e io qui rido da italiana perché insomma 2 milioni di posti di lavoro ne abbiamo sentiti tanti e visti pochi negli ultimi 20 anni.
Si moltiplicano.
Sì, ma ci copiano, perché hanno capito che comunque noi in questo siamo, per tirare fuori i pacchi, siamo bravissimi. Invece in realtà, se si usano invece degli indicatori della Banca Mondiale per fare i conti, quelli delle Nazioni Unite, una università americana, la Tufts University, scopre che noi perdiamo 90.000 posti di lavoro solo in Italia, solo nel primo anno di implementazione del trattato malauguratamente implementato. Quindi diciamo che questa, siccome i nostri grandi media tacciono, proprio perché per esempio appunto editorialisti di punta della Stampa, editorialisti di punta, addirittura il direttore della Repubblica si è espresso giorni fa in modo suggestivo, senza alcun dato di realtà, a sostegno del trattato in prima pagina del suo giornale, capiamo che la forza sui media mainstream è proprio molto, come dire, è molto schierata ed è anche molto esposta, e noi quindi per l'unico, ormai l'unica speranza che abbiamo è quella di fare dei numeri accettabili in piazza, dei numeri importanti per quello che chiaramente può essere, no, la nostra capacità come associazioni di mobilitare su un tema così complesso. Però noi ci speriamo molto, perché chiaramente è l'unico modo per battere un colpo in Europa. Considera anche che il 13 maggio, quindi esattamente la settimana successiva, Strasburgo, comunque il Consiglio Europeo si riunisce, e quando si riunisce cerca di dare, e questo almeno in agenda, di dare non una decisione ma un impulso politico di nuovo al trattato. Quindi noi dopo la grande manifestazione 90.000 Hannover cerchiamo anche nel partito, nel paese più tifoso del TTIP e anche più all'oscuro dei suoi dettagli, purtroppo a livello di grande opinione pubblica, di dire la nostra, insieme appunto a sindacati, a produttori, quindi anche a forze che di solito, come dire, non sono pregiudizialmente nemiche del trattato e nemiche della liberalizzazione commerciale, per dire invece siamo preoccupati e vogliamo che questo trattato venga fermato non oggi ma ieri.
A questo proposito ti volevo chiedere, tornando appunto alla componente legata alla produzione agricola, se rispetto anche alla manifestazione del 7, cioè qual è il rapporto rispetto, diciamo, alle componenti bracciantili che appunto nell'agroindustria sono ovviamente maggioritarie e si troveranno con questo tipo di situazione a vivere delle condizioni lavorative probabilmente ancora peggiori rispetto a quelle che già adesso stanno vivendo, se c'era un coinvolgimento anche loro, oppure non, insomma, qual era il vostro rapporto rispetto a i braccianti.
Guarda, loro sono tra la componente più attiva della campagna in questo momento, fra i CGL e le associazioni locali, ma anche associazioni per esempio come WWF, le associazioni dell'agricoltura biologica, le associazioni che hanno per esempio in questi anni dato vita, ma anche le componenti datoriali che in questi anni hanno dato vita a dei progetti anche di filiera protetta da quel punto di vista, sono mobilitati, sono informati e sono, peraltro saranno, la Filali sarà proprio in piazza con grandi numeri con noi, per un motivo molto specifico. Cioè, noi sappiamo che la condizione indecente riservata ai braccianti e in generale ai lavoratori dell'agroindustria, specialmente nella parte allevamento e lattereo casearia, in questo momento è dovuta alla caduta libera dei prezzi dei prodotti di base, ossia se io sono produttore di latte, chiaramente devo comprimere i prezzi perché in questo momento il prezzo medio, che è governato anche nel nostro paese da alcune grandi imprese europee come la Lactalis francese, è depresso, cioè non copre neanche i costi di produzione, e quindi dove si scarica questa pressione? Sull'ultima ruota del carro, cioè sui braccianti. Stessa cosa succede nell'agricoltura di base, su prodotti simbolo, penso per esempio al riso, penso quel poco che ne è rimasto, penso ai pomodori al sud e ai fiori e ai prodotti della frutta e della verdura. Questi settori, se vedono comprimersi ancora di più i prezzi e se vedono soprattutto arrivare quelle ingenti quantità che non noi, né un pericoloso rivoluzionario, ma il Ministero dell'Agricoltura americano prevede arriveranno sui nostri mercati, sul mercato europeo, con percentuali che arrivano a diverse migliaia per cento in più, 5.000, 4.000, 3.000 per cento in più, e questo noi l'abbiamo quantificato in un rapporto che abbiamo lanciato ieri in esclusiva in Europa con Friends per l'Italia come Fairwatch e con Friends of the Art come capofila internazionale, inoltre 10-17 paesi d'Europa. Beh, chiaramente, come dire, questa condizione non potrà che aggravarsi, e quindi non parleremo più di lavoro schiavo, ma addirittura di lavoro schiavo compresso ed espulso dal mercato. Noi pensiamo che soprattutto in questa fase, anche con l'incrocio col problema migratorio, sia una catastrofe che non possiamo permetterci. Vi invito ad andare sul sito della campagna a scaricare il rapporto, appunto, Fairwatch Friends of the Art, perché con grande chiarezza ci sono tutti i dati esposti, c'è anche una sintesi molto chiara, appunto, in settori come l'allevamento, il latte, la verdura, ma anche l'olio. Noi rischiamo di perdere veramente quel poco ancora di respiro che abbiamo in piedi.
Ti volevo ancora fare una domanda per chiarire un punto che appunto non si conosce molto bene, legato al fatto che attraverso questo appunto trattato, diciamo, alle multinazionali verrebbe permesso di citare in giudizio gli stati. C'è uno strumento di arbitrato estraneo alla magistratura ordinaria, quindi se potevi chiarirci un attimo cosa sarebbe questo Investor State Dispute Settlement incluso.
Sì, è una follia, però è vero, è una consuetudine che c'è già da molti anni nei trattati di liberalizzazione commerciale, soprattutto quelli fatti tra paesi tra cosiddetti avanzati e paesi cosiddetti sfigati, ossia paesi nei quali ancora non c'è una democrazia formale, spesso no, non c'è un sistema giudiziario in piedi. Per questo gli stati che li contraggono tutelano gli interessi delle loro imprese, soprattutto da fenomeni come quello dell'esproprio da parte dello Stato o per esempio da parte le sommosse, no? Che poi spesso e volentieri vedono sì che, insomma, le imprese che vengono o i servizi che vengono messi in piedi possono essere danneggiati. In quel caso le imprese hanno dei meccanismi che si chiamano meccanismi di protezione degli investimenti nel paese ospite, attraverso i quali le imprese possono rivalersi su questi episodi straordinari che possono occorrere. Però la cosa paradossale è che le due sedicenti più forti democrazie d'Europa globali, e quindi gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che si suppone pensino di avere dei grandi sistemi giudiziari anche, diciamo, compiuti in piedi, che cosa fanno? Aprono una corsia preferenziale alle loro imprese, creando così all'inizio un meccanismo arbitrale, cioè uno spazio in cui quando serve dei costosissimi avvocati commerciali possono essere assunti da un'impresa che si ritenga danneggiata da una legge anche giusta, che anche per esempio protegge i cittadini da parte di uno Stato da una parte o dall'altra dell'Atlantico, e possano fargli causa. Noi sappiamo che queste cose sono già successe in giro per il mondo, sono successe addirittura, un esempio abbastanza forte è quello di una multinazionale europea, la Vattenfall, che ha fatto causa alla Germania perché ha deciso di uscire dal nucleare dopo il disastro di Fukushima e di mandare quindi fuori corsa alcune delle centrali gestite da questa multinazionale, dalla Vattenfall. Lo Stato tedesco, nonostante avesse preso questa decisione dopo un regolare referendum, è stata citata per svariate decine di milioni di euro. La stessa cosa potrebbe succedere però addirittura su proposta europea con l'istituzione di una corte permanente, che quindi costa non soltanto quando si convoca ma tutto l'anno, che farebbe, che costruirebbe una corsia preferenziale permanente per le imprese, alle quali potrebbe non garbare una legge che noi magari scegliamo per difendere i consumatori, per difendere la nostra salute, per avere le nostre città al meglio, e che quindi potrebbero citare i nostri stati per svariati milioni di euro, perché se noi ci vogliamo tenere quella legge dovremmo pagarli per non aver fatto entrate. Questo noi lo riteniamo la cosa più sconvolgente che possa contenere un trattato, soprattutto perché è proposto dall'Unione Europea. Noi riteniamo che l'Unione Europea sia un paese o un gruppo di paesi più civile di così, ed è uno dei principali obiettivi della nostra campagna. Noi non vogliamo assolutamente che alcun tipo di corte costituisca uno spazio dove le imprese non si debbano scomodare ad arrivare in uno dei nostri tribunali come qualsiasi cittadino, ma abbiano così uno spazio riservato dove portare i loro avvocati e farci causa. Ecco, questo non sa da fare.
Un'ultimissima cosa, ho trovato in alcuni siti espresso questo concetto, che però non ho capito bene quale relazione possa avere, cioè sempre in relazione al TTIP dicono che le spinte per un maggior accesso ai mercati possono favorire o sospingere a privatizzazioni di massa, a parte che già ce ne sono a iosa. Però in che senso il TTIP potrebbe spingere a privatizzazioni di massa ulteriori?
Guarda, innanzitutto questo è un peccato originale contenuto nei trattati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché nel trattato che si occupa di servizi c'è scritto che tutti i servizi hanno un valore commerciale e quindi possono essere inseriti nel negoziato e quindi liberalizzati reciprocamente in base a offerte, libere offerte dei paesi che fanno parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, qualora siano servizi che prevedono un corrispettivo economico. Quindi dalla biblioteca comunale per la quale tu paghi per esempio qualche euro, no, per essere iscritto, fino ai servizi più impegnativi come per esempio quelli sanitari col ticket, tu puoi essere, quei servizi, proprio perché c'è questo passaggio, questa dazione, possono essere privatizzati. Ma non soltanto, se io sono un'impresa che lavora in quell'ambito e tu decidi che invece questo settore vuole rimanere a gestione pubblica, io posso farti causa, esattamente col meccanismo che decidevo prima, perché, e dirti: guarda, nel mio paese io posso gestire questi servizi e concorrere alle gare, li posso gestire dai medici alle rianimazioni, non soltanto sulle forniture, sui letti, su quello che potrebbe anche essere meno sensibile, però addirittura nella parte della pianta organica, perché da me lo posso fare, e quindi non capisco perché da te io non lo possa fare, visto che questo servizio si configura, secondo le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, come un servizio non essenziale, ma come un servizio commerciale. Per questo principio, che è un cavillo, ma le politiche commerciali sono fatte così, cioè il diavolo è nei dettagli, e tutti i servizi sono potenzialmente revocabili in questo tipo di cause, tutti quindi i servizi sono sotto attacco. Non ci potrebbe essere uno Stato che si dica sicuro, per esempio, per la ripubblicizzazione dell'acqua, nel momento in cui una grande impresa decidesse di dire: ma io nel mio paese gestisco l'acqua, non capisco perché da te non possa farlo.
Ho capito. Va bene, quindi per tutti questi motivi il 7 maggio a Roma è chiamato questa mobilitazione. Dove?
Per tutti questi motivi a Roma è chiamata questa motivazione, questa mobilitazione. L'unica forza che abbiamo in questo momento, visto appunto la voluta distrazione dei media mainstream, è quella di metterci la faccia proprio fisicamente, di essere a Roma in tanti, di essere a Roma in un modo coordinato il più possibile sul sito internet della campagna Stop TTIP Italia, nella pagina del 7 maggio e nella pagina dei contatti locali ci sono email e numeri di telefono delle persone che nelle vostre città si stanno occupando di organizzare pullman, corriere, carovane, eccetera, per arrivare a Roma. Non è tardi, ci si può organizzare, si sta cercando appunto di ottenere anche dei prezzi favorevoli per riuscire a far partecipare tutte le persone. Se voi avete a cuore la democrazia, la vostra libertà, questo non è un appuntamento come tutti gli altri, è un appuntamento un po' più importante, proprio perché se fossimo veramente in tanti prima del 13 maggio in Italia, forse anche Merkel, forse anche Obama dovrebbero rendersi conto che l'Italia e che l'Europa non è solo la guida tedesca, che l'Europa non è soltanto un popolo buio che segue i leader, che l'Europa è ancora per fortuna fatta di cittadini con la testa sulle spalle che si assumono la responsabilità di scegliere le politiche che vogliono per sé.
Va bene, allora a Roma il 7 maggio ci risentiamo.
A Roma, dagli tutta, l'aspettiamo, a braccia aperte.
D'accordo, ci risentiamo allora.
Ciao, a presto e grazie mille.
Salute, ciao.